Eccoci qua, ben trovati. Buongiorno ad Adriano Forgione, scrittore con me. Ciao.
Buongiorno Beatrice, buongiorno ai tuoi videoascoltatori.
Allora, non solo scrittore, Adriano è anche editore di una rivista che si chiama Phoenix, ma non solo, come dicevamo, come scrittore, è autore del libro Scienza mistica e alchimia dei cerchi nel grano. E già il titolo mi sembra davvero piuttosto complesso per spiegare un fenomeno che lo è ancora di più, io ritengo. Prima di entrare proprio nel merito di questa che sembra essere una fenomenologia davvero curiosa e a tratti misterica, volevo che tu spiegassi che cosa intendi per scienza mistica e per alchimia a chi ci segue.
Allora, diciamo che questo fenomeno è talmente complesso, come hai giustamente tu introdotto, che richiede e ha richiesto un'analisi multidisciplinare, per un percorso che mi ha occupato per oltre 20 anni, quasi 25 anni di studio. Ovviamente io all'inizio me ne sono interessato esclusivamente in chiave scientifica, perché il fenomeno si manifesta al suolo, sul terreno, e lascia delle tracce, interagisce con il nostro ambiente, e quindi è chiaro che quella che è la prova dell'esistenza, della realtà, dell'anomalia di questo fenomeno, doveva essere studiata scientificamente. Ovviamente io non sono uno scienziato, sono un divulgatore, sono un ricercatore, quindi mi sono rifatto a quelli che sono gli studi di alcuni scienziati di mente aperta che se ne sono occupati. Quindi diciamo che il concetto di scienza del titolo è legato alla conferma da parte di alcuni enti privati ovviamente, e di ricercatori, soprattutto fisici e biologi, che hanno analizzato scientificamente nei loro laboratori le tracce di questo fenomeno e lo hanno confermato. Ovviamente il suo aspetto, che è principalmente quello di un fenomeno prettamente simbolico, richiedeva un passo in più, perché chiaramente il simbolismo porta con sé un significato, porta con sé un messaggio, no? È un messaggio nascosto, un messaggio intrinseco al fenomeno stesso. Oltretutto è un sistema di linguaggio antico quanto l'essere umano. Forse l'uomo prima di parlare o comunque di comunicare attraverso delle parole ben formulate e quindi attraverso una lingua precisa e codificata, probabilmente comunicava attraverso segni e attraverso suoni, che sono già simboli, e attraverso figure. E di conseguenza questo tipo di linguaggio che ritroviamo appunto nei cerchi nel grano richiedeva una lettura. Quello che ho notato durante i miei studi è che queste simbologie che in questi 50 anni di fenomeno si sono presentate, soprattutto negli ultimi 30 anni, perché il fenomeno è evoluto e cambiato nel tempo, avevano delle corrispondenze con le simbologie più antiche di tutte le civiltà umane a carattere spirituale che si sono succedute nel tempo. Quindi in qualche modo si poteva arrivare ad una soluzione almeno parziale del messaggio che questo fenomeno portava con sé. E ho notato che essendo simbologie a carattere sacro, erano fondamentalmente legate ai concetti di mistica, perché ovviamente la mistica è il mezzo attraverso cui l'uomo cerca di entrare in contatto col divino. E quindi c'è un aspetto mistico di questo fenomeno che si manifesta e porta con sé un messaggio all'individuo. L'alchimia, perché è fondamentalmente basata come materia di studio da parte di colui che cerca la propria interiorità, è basata su un principio di trasformazione e trasmutazione dell'essere umano in qualcosa di superiore. Quando parliamo di qualcosa di superiore, parliamo di qualcosa di divino. Quindi è un anelito che l'uomo ha di contatto con il cielo, con le divinità, con tutto ciò che egli contempla e considera come nucleo sacro, nucleo luminoso di se stesso, ma anche in realtà di tutta la creazione. E quindi l'alchimia richiede una trasformazione dell'essere umano da puro essere biologico ad un essere che contempla sì la sua natura biologica, ma anche e soprattutto la sua natura divina, quindi una sorta di mediatore fra cielo e terra. In questo fenomeno noi ritroviamo tutte queste caratteristiche, perché il fenomeno si manifesta, e poi lo diremo durante questo incontro, probabilmente da dimensioni più elevate, per presentare un messaggio di trasformazione dell'essere umano. Quindi il motivo di questo titolo, cioè Scienza, Mistica e Alchimia dei Cerchi nel Grano, è legato proprio al fatto che questo fenomeno sembra unificare in sé tutte queste componenti per lasciare un messaggio assolutamente universale.
L'hai detto tu proprio pochi istanti fa, cioè ne parleremo di questo messaggio che ci viene lasciato, da chi e per quale motivo?
La domanda è molto importante perché in effetti, per quanto il fenomeno sia ormai pluridecennale, abbiamo testimoniato proprio fino a pochi giorni fa il fenomeno nei campi inglesi, che resta l'epicentro principale del fenomeno, ancora non si è avuta una soluzione definitiva all'origine di questa fenomenologia. È chiaro che se parliamo di un fenomeno che comunica qualcosa, perché ovviamente abbiamo a che fare con delle simbologie ben precise, a volte anche codificazioni stesse che ritroviamo in alcune culture del nostro passato, significa che qualcuno ci sta inviando un messaggio. Quindi c'è una matrice intelligente alla base. L'idea originaria, iniziale, soprattutto nei primi anni di questa fenomenologia, era che ovviamente, in maniera scontata, si richiamava all'azione di esseri extraterrestri, quindi intelligenze che da altri pianeti proverrebbero sul nostro pianeta lasciando un messaggio. Però devo dire che questa è un'ipotesi che in Italia va ancora per la maggiore, ma non è quella che va per la maggiore nel luogo che è l'epicentro del fenomeno, cioè l'Inghilterra, che ha visto il maggior numero di ricercatori applicati allo studio, addirittura con riunioni annuali. Il simposio internazionale sui ciechi nel grano, che si svolgeva a Glastonbury ogni anno fino a qualche anno fa, è durato circa 30 edizioni, metteva insieme i principali studiosi di questa fenomenologia. Vi parlo non soltanto ricercatori umanistici, ma anche scienziati, quindi gente che in qualche modo riusciva a dare una visione completa del fenomeno. L'intera comunità di studiosi dei ciechi nel grano ha escluso la matrice extraterrestre, così come ha escluso però anche la matrice umana. A questo punto viene da chiedersi chi sono gli autori di questi
Eh già.
esperimenti sui campi. Le testimonianze, ma non solo le testimonianze, perché vi sono anche dei filmati che mostrano questo, ma anche studi scientifici lo confermano, queste simbologie sono create da piccole sfere che evoluiscono sui campi di grano a pochi metri d'altezza, dal suolo. Normalmente sono due o tre sfere che sembrano danzare in maniera spiraliforme al di sopra del campo e in maniera quasi immediata la formazione si realizza sul campo. Queste sfere sono state sia filmate durante la formazione di cerchi nel grano, ed è il caso della formazione di Barbary Castle, sia senza formare i cerchi nel grano, ma filmate durante il passaggio al di sopra dei campi. La stessa scienza ha confermato questo perché il fisico olandese Elcho Haseloff, nei primi anni del 2000, pubblicò un libro che si chiamava La natura complessa dei cerchi nel grano. Lui è un fisico che ha lavorato anche per la Philips alle ottiche laser e ha prelevato campioni dal suolo in maniera sistematica e quindi scientificamente valida in alcune formazioni. Ha prelevato anche campioni di chicchi per verificare quelle che erano le trasformazioni e i gradienti di trasformazione del chicco e della spiga stessa. E il suo studio, che è durato alcuni anni, ha definito che la sorgente che crea queste formazioni può essere soltanto una sorgente ad alta temperatura, quindi tipo elettromagnetica o plasmatica, a carattere globulare. Quindi siamo esattamente alla conferma di quello che le testimonianze ci dicono. Questa sua conclusione è stata pubblicata su una rivista, una peer review, quindi una rivista scientifica, che ovviamente ha verificato la consistenza dello studio di Elcho Haseloff e di conseguenza la pubblicazione è stata autorizzata, per cui oggi noi possiamo tranquillamente dire che la scienza, anche se non di mainstream, quindi non una scienza ufficiale, ha confermato la realtà scientifica del fenomeno. A questo punto bisogna chiedersi che cosa sono queste sfere,
Eh
da
già,
dove
sì.
provengono. Perché è ovvio che sono presenti o quantomeno si manifestano in quei luoghi. La cosa interessante è che quei luoghi sono interessati non soltanto da questo fenomeno, ma anche da tutta una serie di strutture sacre, quindi megaliti soprattutto. Tutto il Wiltshire inglese è teatro di questo fenomeno e allo stesso modo la casa di centinaia, se non migliaia, di siti megalitici, colline artificiali che gli antichi hanno lasciato in quei luoghi, tutti a carattere sacrale. È come se effettivamente il territorio fosse stato scelto da queste intelligenze proprio per la loro importanza sacra. E quando parliamo di sacro, parliamo chiaramente di un'interazione fra un mondo fisico, che noi, chiaramente, di cui noi siamo figli e interagiamo attraverso i nostri sensi, e di un altro mondo, forse invisibile, che consideriamo un mondo sacro, ma che probabilmente è scientificamente comprovabile attraverso una serie di, come dire, strumentazioni e studi che oggi attraverso la fisica quantistica stiamo iniziando a riscoprire. La mia idea e l'idea di tutti gli studiosi di Cecchini e Grano è che queste sfere siano effettivamente delle intelligenze multidimensionali, quindi non entità biologiche provenienti da altri pianeti, ma una forma di coscienza, forse a livello energetico, che non ha un corpo biologico, ma è pura vibrazione, pura energia, che da un livello vibrazionale più alto, appunto, si manifesta su questo piano, lasciando un messaggio geometricamente valido. Questo è molto interessante perché io mi sono interessato di questo aspetto, del perché queste simbologie. In effetti, una delle domande più scontate che mi vengono poste costantemente anche alle mie conferenze è questa: se siamo di fronte ad un'intelligenza che si manifesta, perché questa non comunica in maniera chiara? Perché non comunica con noi attraverso un linguaggio per noi comprensibile, dover
Invece
invece
che attraverso il
utilizzare
simbolo.
il simbolo? La domanda è assolutamente peregrina e valida, però dobbiamo dire innanzitutto che se siamo di fronte ad un'intelligenza che si manifesta da un punto di vista vibrazionale, è chiaro che siamo di fronte ad un'energia, e questa energia interagisce col proprio ambiente solo a livello energetico. La cosa interessante è che tutti gli astrofisici e gli scienziati oggi ci dicono che qualsiasi civiltà, se volesse comunicare con un'altra civiltà, anche da un pianeta all'altro, adesso lasciamo un attimo da parte il livello energetico, ma se noi volessimo comunicare con un'altra civiltà di un altro pianeta sconosciuta, l'unico mezzo per parlare con questa sarebbe appunto la matematica e la geometria. La geometria che noi vediamo sui campi di grano in realtà è l'applicazione di concetti matematici. Lo
Esatto.
diceva anche Pitagora, no? La geometria è musica solidificata. E di conseguenza,
Infatti io ti avrei detto anche la musica, in aggiunta alle due.
assolutamente, ma infatti questo concetto è presente nel fenomeno, perché si è notato che nel primo e il secondo giorno, quindi nelle primissime ore della manifestazione di queste fenomenologie, sul campo, attraverso delle apparecchiature, è possibile registrare degli infrasuoni, che essendo infrasuoni ovviamente non sono udibili dall'orecchio umano, ma sono suoni. Quindi è come se venisse applicata una frequenza. La frequenza è musica. Lo stesso nostro pianeta ha una frequenza, no? Il campo
Certo.
magnetico emette quindi un suono, il sole, le stelle, tutti i corpi emettono suoni, che sono ovviamente udibili dalle apparecchiature o comunque da ciò che è tarato per farlo. E registrabili. La musica è una frequenza, una vibrazione, di con sé, ed è un linguaggio sicuramente. E queste sfere di luce impongono una energia elettromagnetica al suolo che, attenzione, va a imprimersi nel sottosuolo, lì dove ci sono dei canali d'acqua sotterranei o dei bacini d'acqua sotterranei, quelle famose ley lines, cioè i canali di energia che vengono chiamati appunto leis, di cui tutta quella zona dove il fenomeno si manifesta è piena. Gli antichi per questo costruivano in quelle zone i loro templi sacri, perché l'acqua nel sottosuolo cosa faceva? Oltre ad essere un elemento sacro che identifica la dea, il femminino sacro, la vita, l'acqua ha anche una funzione puramente scientifica da questo punto di vista, perché gli antichi in realtà utilizzavano la scienza della vibrazione quando costruivano questi templi. Perché essendo quest'acqua un materiale plastico, un elemento plastico, risente delle vibrazioni. Essendo il nostro campo magnetico, l'abbiamo detto, una sorta di emettitore di vibrazioni, le molecole d'acqua vibrano in risonanza col campo magnetico. Più l'acqua è vicina al suolo, più questi canali d'acqua sono vicini al suolo, più questa vibrazione è percepibile dagli individui che sono al suolo. Lo sciamano, che aveva gli strumenti interiori, perché noi siamo fatti di acqua, e quindi alcune persone hanno una capacità maggiore di sentire queste vibrazioni, non le sentono con l'udito, ma le
Certo.
percepiscono attraverso delle trasformazioni nelle percezioni del loro corpo. E quindi quando lo sciamano, che aveva queste capacità sviluppate ovviamente, sentiva queste vibrazioni, sapeva che lì scorreva una vena d'acqua e diceva: qui sarà posta la prima pietra. La pietra, le rocce che venivano scelte per questi templi non erano casuali, infatti, perché se voi guardate Stonehenge, le rocce di Stonehenge sono le famose Blue Stones che provengono dalle cave del Galles a centinaia di chilometri di distanza da Stonehenge. Ci si chiede perché utilizzare un tale sforzo per una popolazione così antica quando si possono utilizzare le pietre delle rocce più vicine, no? Quindi c'è qualcosa che non quadra. In realtà quadra tutto, perché se andate ad analizzare quelle rocce sono diciamo dotate, sono le rocce più maggiormente dotate di quarzo di tutto l'ambito anglosassone. E noi sappiamo che il quarzo è un elemento che riesce a riverberare e a rispondere.
Ha una risonanza.
Alle vibrazioni sonore. Quindi il quarzo di queste pietre doveva ulteriormente amplificare questa risonanza del campo magnetico e risuonare anche con i mantra e con i canti sacri all'interno del tempio.
Certo, non è mai stato però individuato il significato di questi disegni, cioè a che cosa corrisponde un triangolo, a che cosa corrisponde il cerchio, come mai insomma questa architettura così particolare, oppure sono dei canoni che si ripetono sempre quelli, come se fosse una matrice?
Allora, innanzitutto le simbologie ovviamente sono state lette, perché noi sappiamo che ogni simbolo, ogni forma geometrica ha un suo significato, no? Il triangolo, la punta verso l'alto, è associato alla fiamma e quindi all'energia maschile. Il triangolo, la punta verso il basso, è associato chiaramente all'utero o al contenitore, di conseguenza è femminile. La loro compenetrazione, come la stella a sei punte, che noi ritroviamo spesso nel fenomeno cecchi nel grano, identifica chiaramente la compenetrazione perfetta e l'equilibrio di questi due poli, e quindi simbolicamente, appunto spirituale, identifica l'essere perfetto e la realizzazione. Non a caso è il simbolo del quarto chakra nell'induismo, cioè il chakra cardiaco, il punto di realizzazione massima, e rappresenta ovviamente la vita, perché è associata al colore verde e quindi alla rinascita, alla rigenerazione. Quindi quello che io adesso ho portato ad esempio è proprio il mezzo e il metodo che io ho applicato nello studio delle simbologie e della lettura, perché per quanto non si possa leggere tutte le simbologie, in quanto una buona parte sono puramente vibrazionali, cioè sono risposte vibrazionali alla frequenza imposta.
Quindi strumentali, diciamo.
Sì, perché il fenomeno non ha solo un obiettivo, cioè non è solo un fenomeno che in qualche modo vuole comunicare qualcosa all'essere umano, okay. È un fenomeno che vuole anche in qualche modo identificare, curare uno squilibrio energetico del pianeta, uniformare l'energia planetaria in sintonia con quelle di altri corpi celesti che in questo momento sono in trasformazione, come per esempio il Sole, o lo stesso centro galattico, perché la NASA ha scoperto e ha confermato che al centro della nostra galassia stanno avvenendo esplosioni mai registrate prima, quindi che poi si riverberano come dal nucleo alla sua periferia. Noi siamo alla periferia del disco galattico e risentiamo di queste trasformazioni, quindi è molto probabile che le trasformazioni che il Sole sta manifestando negli ultimi decenni sono proprio dovute a queste trasformazioni al centro della galassia, perché se il nucleo cambia, cambia anche l'energia di tutto tutto il disco galattico. Questo vale sia nel micro che nel macrocosmo. Quindi ci sono diverse funzioni di questo fenomeno. Alcuni possono essere addirittura comunicazioni puramente scientifiche. Io, non essendo uno scienziato, ovviamente non ho la capacità di leggerle, però alcune sono sicuramente legate, per esempio, a concetti di fisica quantistica o chiaramente a quella che è la comunicazione di nuovi concetti matematici e geometrici. Vi sono persone che hanno addirittura risolto problemi a carattere matematico irrisolvibili proprio grazie ai suggerimenti provenienti da queste formazioni. Sono degli esempi che ovviamente rari, ma che in ogni caso dimostrano quanto questa fenomenologia sia portatrice di un messaggio a carattere universale. Vi è per esempio un'organizzazione che si chiama BLT Research, che è americana, diretta dal dottor Richard Levengood, che è un biologo. Loro hanno studiato in maniera sistematica i chicchi sottoposti a queste frequenze e hanno visto che le capacità di crescita del grano sottoposti appunto a frequenze tratte da cerchio da queste formazioni sono non soltanto più vigorose, nella loro capacità di crescita, ma anche nella capacità di generare spighe più forti, più alte, più, e anche chicchi più grossi. Quindi
perché, scusami, spighe. Certo, perché scusami, che cosa accade in realtà sul campo? Cioè, dopo che c'è questa formazione, cosa c'è? Uno schiacciamento delle spighe?
Esatto, noi vediamo.
Non vengono bruciate, non vengono eliminate, vengono solo abbassate.
Sì, c'è uno schiacciamento non di tipo meccanico, nel senso che lo schiacciamento meccanico prevede chiaramente che tu, per esempio come fanno i falsari, passi sopra il suolo, passi sul campo con una tavola e schiacci con questa tavola, spingendo col piede chiaramente, attraverso trazione meccanica, la spiga ovviamente si spezza.
Sì.
È ovvio, no? O almeno buona parte di queste si spezza. Quindi quando noi troviamo questo tipo di traccia è chiaro che la fenologia non è reale, è sicuramente una formazione a carattere umano, a matrice umana. Ma quelle autentiche non presentano schiacciamenti, ma presentano un piegamento a livello del primo nodulo. Voi sapete che le spighe sono il gambo della spiga è formato da delle sezioni intervallate da piccoli noduli rigonfi. Quelli sono i luoghi della spiga più ricchi di acqua. La cosa interessante è che la spiga si piega a livello del primo nodulo al di fuori del suolo e si piega con un gradiente, diciamo, variabile che va dai 60 ai 90 gradi, in base chiaramente al disegno che si viene a formare. La cosa interessante è che, questo l'ho visto anche io con i miei occhi, ho fatto anche io delle foto perché sono campioni che ho prelevato, ci sono delle bruciature sul primo nodulo, come se questa energia che proviene dall'alto sia energia ad altissima temperatura, ma è un'energia ben focalizzata, cioè non prende tutto il campo, quindi non è, la formazione non è bruciata, si creano solo delle bruciature superficiali proprio sul primo nodulo della spiga. È come se fosse una, come dire, un'operazione chirurgica ad altissimo livello, per cui viene inviata un fascio di elettroni su questa spiga, che così, o meglio, sul nodulo di queste spighe, che così si piegano in base al disegno voluto. La mia testimonianza è per esempio quella di una spiga dove ancora verde, quindi ancora acerba, non matura, perché la spiga diventa grigia, marroncino chiaro, quando chiaramente è matura. Io ho una spiga verde con dei noduli verdi, l'unico nodulo bruciato è marroncino, addirittura con delle escrescenze, quindi era quasi con delle superfici cotte, delle bollicine di cottura, delle bruciature come fa la pizza quando entra nel forno, ma molto piccole, proprio solo sul primo nodulo. Con delle piccole, con dei piccoli fori, perché vengono chiamati cavità di espulsione, perché ovviamente l'acqua di questo nodulo raggiunge temperature elevatissime, le cellule si riscaldano in maniera istantanea, quindi l'acqua che all'interno di queste cellule viene sparata fuori ad altissima velocità, creando queste piccole micro cavità di espulsione che si possono vedere sui noduli. E queste sono tutte prove chiaramente di un'azione scientifica da parte di un'intelligenza sul campo che crea ovviamente tale fenomenologia.
Certo, è una cosa davvero singolare, molto curiosa, il fatto che tu hai associato, insomma, questa situazione con una civiltà megalitica. Tenendo presente il fatto che presumibilmente agli albori c'è stata una unica civiltà megalitica che abbia poi colonizzato, diciamo così, la Terra, no? Ci sono tante teorie su queste questioni, quindi insomma magari facciamo riferimento a questa, quella che prevede il fatto che ci sia stata una unica civiltà che si sia sparsa in maniera uniforme sul globo terrestre e quindi abbia portato questo tipo di costruzioni anche un po' in tutto il mondo e probabilmente anche sia rappresentata oggi da queste entità. È possibile?
È possibile, sì, perché quando tu parli di civiltà unica, o meglio primigenia,
sì,
i miti ne parlano chiaramente. Poi possiamo chiamarla Atlantide o come si voglia, noi il nome di Atlantide lo diamo perché Platone...
Chiamiamo le civiltà megalitiche, sì, generali.
Esatto, in realtà io penso che questa civiltà sia talmente antica, oggi se ne stanno riscoprendo effettivamente le tracce, anche in un passato remoto, lì dove chiaramente non si credeva potesse esistere una civiltà, ma la scoperta per esempio di Göbekli Tepe in Turchia sì, sta ritornando totalmente, in maniera assolutamente rivoluzionaria alla nascita della civiltà. Stiamo parlando dell'11.500 a.C. È chiaro che quando parliamo di 11.500 a.C. parliamo addirittura di un sito con decine e decine di strutture megalitiche, addirittura con statue a tutto tondo, diciamo incisioni a tutto tondo, che dimostrano un percorso culturale che è addirittura retrodatabile ancora prima del 12.500 a.C. Quindi parliamo veramente di un momento in cui noi credevamo esistessero solo dei cavernicoli, e invece forse avevano ragione gli antichi e Platone quando ci dicevano che prima del diluvio esisteva una civiltà sviluppata che aveva lasciato delle tracce, e i cui superstiti poi pian piano si sono dispersi ai quattro angoli del pianeta, aspettando il momento giusto per rifondare di nuovamente la civiltà. D'altronde l'Egitto è centrale da questo punto di vista. Noi ricordiamo che Platone per esempio parla di Atlantide citando Solone, che era il suo zio praticamente. Platone era il nipote di Solone, e Solone va in Egitto e ottiene la conoscenza di Atlantide ai sacerdoti del tempio di Sais. I sacerdoti di Sais a Solone dicono: oh Solone, Solone, voi greci siete come dei bambini che non ricordate tutte le catastrofi, le civiltà che ci hanno preceduto, come sono finite e come sono risorte. Quindi c'è proprio una memoria che forse noi abbiamo perso in momenti della nostra storia. Io credo che il momento definitivo della scomparsa di questo sapere è con la fine della biblioteca di Alessandria, che è stata ovviamente il punto finale di un'evoluzione che era reiniziata, perché sono convinto dell'esistenza di questa civiltà primigenia, era reiniziata nel 3500 a.C. E che poi chiaramente è finita, diciamo, intorno al 500 d.C. con la fine della biblioteca di Alessandria. Sì. Perché ricordiamo che per esempio noi in antico abbiamo delle ritrovamenti tecnologici come il meccanismo di Antikythera, che praticamente era un computer a ruote dentate che calcolava perfettamente le eclissi di sole, il movimento dei pianeti e dei corpi celesti. Stiamo parlando di un meccanismo creato nel primo secolo d.C. Noi la ruota dentata, il differenziale, tutto quello che concerne la nascita di un orologio l'abbiamo solo dal 1500-1600 in poi. Quindi questi avevano scoperto 1500 anni prima il funzionamento meccanico della meccanica, ma noi già in epoca greca abbiamo la nascita di alcuni automi. Questi sono fatti scientifici e storici, solo che non vengono divulgati facilmente. Quindi la gente
ma infatti, esatto. No, bisogna andare a parlare con i ricercatori, con tutti quanti quelli che si occupano di questo tipo di scrittura.
Erone di Alessandria aveva creato degli automi, no? Addirittura macchine automatiche, inserendo una monetina si otteneva il bicchiere d'acqua, cioè cose assurde. Tornando indietro nel tempo, noi abbiamo questa civiltà primigenia. Quindi ci sono queste tracce, di conseguenza il megalitismo può essere proprio la prova di questa mente unificata e unificante anche, legata a questa civiltà. Io nel libro scrivo esattamente proprio questo, cerco di trovare una risposta, e siccome gli antichi erano molto, lo diceva anche Platone, gli antichi erano molto più vicini di noi agli dèi. Quando nel Filebo lui fa una citazione filosofica, dice: gli antichi che erano più vicini di noi agli dèi, dice Platone, che già per noi è un antico, quindi immagina a quali antichi si riferisse lui, ci hanno tramandato questa verità: colui che è sempre assente ha in sé le caratteristiche del limite e dell'illimitato. Quindi da questa frase si possono estrapolare una serie di verità. La prima è che gli antichi erano più vicini di quanto siamo noi agli dèi, il che è vero, perché noi siamo una civiltà, soprattutto oggi, una civiltà profondamente profana, legata all'esteriore e legata chiaramente alla materialità.
Lontanissimi proprio. Lontanissimi.
Quindi abbiamo perso proprio non solo il contatto col divino, ma anche abbiamo perso i metodi per contattare il divino. Abbiamo ancora i sensi per comprendere che esistono altre realtà, ma non li mettiamo in atto. Gli antichi invece lo sapevano, quindi io sono convinto che i luoghi che queste civiltà megalitiche in qualche modo utilizzassero per costruire questi templi venissero scelti proprio anche per la presenza di questo fenomeno di sfere che si manifesta indipendentemente dai cerchi in grano, perché il fenomeno è relativamente moderno. Non abbiamo, è vero che abbiamo testimonianze anche relative al 1500 di questa fenologia, ma erano semplici cerchi, non erano forme geometriche così complesse. Quindi io sono convinto che questa fenologia, come ho avuto modo di parlare con, e confermare con alcuni studiosi del Centro Nazionale delle Ricerche, mi hanno confermato che loro stanno studiando queste luci, loro le chiamano luci anomale, ball of light, luce, sfere di luce, che sembrano effettivamente avere una coscienza. Loro lo sanno, lo stanno studiando, e quindi anche la scienza se ne è accorta ormai. Il problema è che siamo a un livello di studio così elementare, così iniziale, che non viene divulgato nulla, ma la cosa è conosciuta a livello scientifico.
Sì.
Sono convinto che, chiudo qui il discorso per la domanda che mi hai fatto, sono convinto che, essendo gli antichi consapevoli di questo, questo fenomeno ha manifestato un po' quello che si dice nell'ambito islamico, cioè se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, nel senso che una volta era in quei luoghi era l'uomo che andava a cercare il divino, no? Oggi in quegli stessi luoghi è il divino che si sta manifestando a richiamare l'uomo.
Ci sta bussando alla porta, Adriano.
Alla porta. E questo perché? Perché probabilmente siamo in un'epoca fondamentale, centrale per diciamo, l'evoluzione dell'uomo. Lo vediamo, d'altronde noi lo stiamo vedendo. Io mi ricordo che circa 10 anni fa, sì, poco meno di 10 anni fa, si parlava appunto, essendo il 2012, si parlava di questa profezia 2012, la fine del mondo. Noi chiaramente avvisavamo in maniera costante, ripetitiva, che in realtà non si sarebbe trattato di una fine fisica del mondo, ma gli antichi Maya, come tutte le altre civiltà, avevano codificato attraverso un linguaggio simbolico e anche matematico una serie, la fine di un ciclo vibrazionale, di un ciclo cosmico.
Sì.
Perché i Maya questo dicevano, si manifesteranno le divinità della creazione, ma non degli UFO, non degli alieni, delle forze vibratorie che in qualche modo cambieranno la vibrazione a questo livello planetario. Non sarà un fatto chiaramente che avverrà in un solo giorno, ma richiederà decenni. Noi oggi stiamo vedendo proprio questo, non soltanto le trasformazioni planetarie a livello climatico, energetico, vibrazionale, cosa che possiamo testimoniare anche, abbiamo detto, per il Sole e per gli altri pianeti, perché anche gli altri pianeti stanno manifestando dei fenomeni vibratori strani. Per esempio, prendete per esempio Saturno, non tutti sanno che Saturno sta manifestando una tempesta al polo nord che è assolutamente non ha risposte al momento, cioè addirittura abbiamo la formazione di un esagono a livello del polo nord del pianeta Saturno, è il secondo pianeta per grandezza dopo Giove nel sistema solare, e quindi questo ci fa capire quanto questi fenomeni energetici siano in attività su tutto il piano galattico e del sistema solare. Ma anche a livello umano noi stiamo vedendo che la trasformazione vediamo oggi con ciò che sta accadendo anche alla nostra civiltà, con una serie di tensioni forti, è dovuto proprio a questa trasformazione che imprime anche una sorta di guerra nella coscienza, è una battaglia anche nella coscienza, nelle idee, nella sfera del subconscio, perché poi da lì che arrivano le idee, no? E quindi è alla manifestazione di tutta una serie di situazioni che si riflette poi sul piano fisico e sul piano umano. Quindi sicuramente questo fenomeno, cerchia in grano, si è inserito all'interno di questo contesto di cambio epocale, quasi come un fenomeno messianico, perché non che fosse un messia, no? Perché chiaramente gli ebrei considerano il concetto di messia come un individuo incarnato che porta una salvazione, e che poi questo è anche in ambito cristiano, anche se in ambito cristiano è molto più metafisica la cosa, cioè si aspetta un individuo che salva dalle poteri dell'oscurità, mentre per l'ebraico il salvatore è un salvatore materiale che porta chiaramente la salvezza sul piano materiale, è un individuo a carattere divino, ma non trasmuta e non porta non crea un ponte fra l'umano e il divino tale che l'umano possa diventare divino, ma semplicemente porta una purificazione esclusivamente sul piano umano. Mentre in ambito cristiano, che viene fuori ovviamente dall'ambito esseno, perché il cristianesimo viene fuori dall'alveo esseno, che era un alveo ebraico in conflitto con l'alveo levitico di Gerusalemme. Loro vivevano sul Mar Morto e avevano creato una comunità monastica proprio perché rifiutavano gli insegnamenti materialistici dell'ebraismo di Gerusalemme, e dall'alveo esseno, che quindi era un misticismo anche apocalittico, si manifesta ovviamente vengono fuori personaggi come Giovanni Battista, Gesù, e che ovviamente poi sono alla base del cristianesimo attuale, visto non come ovviamente religione di potere, perché come tutte le religioni il cristianesimo ha un suo elemento esoterico e quindi dogmatico, ma in realtà la potenza del cristianesimo è una potenza di tipo spirituale e assolutamente trasmutativa da un punto di vista interiore, perché quello che vuole il cristianesimo fondamentalmente è inglobare il Messia all'interno dell'essere umano per trasmutarlo in qualcosa di superiore, e questo è lo stesso messaggio che noi troviamo nei cecchi nel grano. Ecco perché io parlo di alchimia, di messaggio trasmutativo. Lo diceva anche Thoth: l'uomo è una stella incatenata alla materia, quindi deve manifestare il proprio corpo di luce, perché noi siamo fatti di acqua come le stelle sono fatte di idrogeno, no? L'idrogeno è la componente base dell'acqua, sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi noi siamo fatti principalmente di idrogeno, quindi noi siamo della stessa sostanza delle stelle fondamentalmente.
Sì.
Con la differenza che non brilliamo come le stelle, cioè manca quell'innesco, ma noi potremmo innescarla questa trasformazione, e tutto questo fondamentalmente è presente sia nel messaggio che in grano, sia nel messaggio di tutte le tradizioni più antiche. Per cui questo fenomeno è sicuramente messianico, perché porta con sé un messaggio trasmutativo, si manifesta in un momento particolare della nostra storia, un momento epocale di trasformazione, e quindi è sicuramente profetico anche, che forse anticipa la manifestazione di qualcosa di più grande.
Guarda Adriano, trovo questo argomento, come ho già detto però anticipando questa intervista, che è estremamente interessante, perché... Sì. Misterico, sì, però insomma anche con delle accezioni che sono assolutamente comprensibili, e il fatto che appunto noi non siamo soli, tante volte lo identifichiamo col non siamo soli in questo universo, in realtà il non siamo soli è anche a livello, come dicevi tu, energetico, cioè il fatto di non sentirsi soli significa avere comunque non la percezione fisica nel nostro essere duali, ma in una percezione magari fuori di noi di quello che può essere questo mondo che noi non vediamo, che però è presente ed evidentemente in taluni casi si manifesta.
Ma assolutamente sì, guarda, noi io dico questo, mi piace sempre prendere in considerazione la simbologia, perché è il sistema di comunicazione più facile per tutti. E ci fa capire poi in realtà come le cose possono funzionare su questo piano.
Sì.
Vediamo il simbolismo della croce. No, la croce è fatta di due elementi, uno orizzontale e uno verticale, ed è un simbolo sacro antichissimo. Noi qui possiamo, quando parliamo del cristianesimo, possiamo tranquillamente prendere in considerazione questo concetto di contatto, no? Se parliamo di contatto fra pianeta e pianeta, parliamo chiaramente di contatto quindi fra un'entità biologica terrestre e un'entità biologica extraterrestre. È come se io quindi andassi a bussare alla porta del mio dirimpettaio fondamentalmente, no? E quindi ho un contatto orizzontale. Poi c'è però un contatto verticale, ecco l'altro lato della croce, che è quello con le altre dimensioni. Probabilmente noi siamo la dimensione più bassa, perché quando si parla di gravità in ambito scientifico, la parola gravità contiene in sé anche altri significati, non è soltanto una forza scientificamente rilevabile che tiene i corpi, porta i corpi verso il basso, a causa, quindi genera peso e quindi importanza, ma la gravità è anche qualcosa di grave, è anche qualcosa che scaturisce da una impossibilità di tornare verso l'alto, no? Ecco il concetto spirituale di ritornare a contatto con il cielo, quindi di elevarsi, il concetto di elevazione, di erezione dell'individuo che deve chiaramente anelare verso punti elevati. Questa elevazione è chiaramente un movimento verticale ed è basato proprio sulla vittoria, la vittoria sulla gravità. C'è stato qualcosa all'origine di questo mondo che ha generato gravità, e questa gravità fa sì che le anime, io qui sto parlando in chiave simbolica se volete,
certo,
restino incatenate in questo mondo che forse è veramente il mondo più grave da questo punto di vista, più solido, da cui è quasi una prigione, da cui quest'anima non riesce ad uscire, proprio a causa di questa forza. Io prendo ad esempio le favole. Voi pensate a Biancaneve o qualsiasi altro elemento femminile, che nelle favole viene considerato elemento imprigionato, ecco la principessa nel castello, ecco la strega di Biancaneve, che la gravità, che imprigiona l'anima. Quindi l'altro aspetto del femminino, il femminino puro, quello che portiamo dentro di noi, l'anima più profonda, vera, sostanziale, viene tenuta prigioniera da un elemento che è associato alla gravità, che anch'esso è legato al femminino, perché è una strega in questo caso. Non c'è nulla di negativo verso il femminile, attenzione, perché tutti i libri sacri celebrano il femminile, perché il femminile è chiaramente un principio polarizzante fondamentale. E erroneamente la Chiesa lo considera negativo, ma è negativo in quanto ricettivo, cioè è polo meno, quindi riceve. Se prendiamo una calamita, vi sono due poli, no? Ecco la dualità del mondo, un polo positivo e un polo negativo. Dal polo positivo escono i raggi del campo e entrano nel polo negativo, che è quello che le riceve. Quindi l'elemento femminile è il ricevente. Che cos'è che deve ricevere? Deve ricevere la luce dall'alto. L'elemento femminile non solo riceve il seme dal maschile e quindi poi però diventa donatore o donatrice di vita, quindi riceve per donare, per generare, e questa è una cosa bellissima. A livello spirituale è esattamente la stessa cosa, l'anima deve ricevere dal divino per generare su questo piano un elemento che è androgeno, perché porta con sé esattamente l'equilibrio del maschile e del femminile e porta quindi alla realizzazione dell'essere umano, che poi esteriormente può essere maschio o femmina, non importa. A livello interiore siamo tutti femminili e a livello di realizzazioni spirituali non abbiamo genere, siamo androgeni. Questa formazione che qui vedete sono sette cerchi uno in fila all'altro. Voi vedete per esempio il chakra basale, che è proprio un vaso, vedete questa sorta di semicerchio nella parte alta che identifica quasi un vaso. Poi il secondo e il terzo chakra hanno meno importanza, questo è praticamente il chakra dell'ombelico. Poi abbiamo il chakra del cuore, che è perfettamente il chakra della gola, vedete la comunicazione associata chiaramente a questa linea verticale, il terzo occhio che è il secondo chakra e il primo chakra che è la corona. Quindi
è incredibile questa cosa.
Ci sono anche formazioni più semplici ma altrettanto importanti, come per esempio la doppia spirale.
Certo.
Che troviamo in tutte le tradizioni sacre, per esempio, in questo caso qui, come quello che è il mandala della creazione, secondo la tradizione tibetana. Perché chiaramente ci sono dei concetti scientifici che all'interno vengono discussi. Io in questo libro veramente ho posto, ci sono circa 1000 fotografie, tutte a colori, che mostrano chiaramente il parallelismo. Vedete, ho parlato della croce, si parla anche della croce, perché
certo,
sono manifestate molte croci nel fenomeno, ma sono tutte spiegate attraverso la conoscenza degli antichi.
Adriano, grazie naturalmente per tutte quante queste informazioni che ci hai dato oggi, ci hai reso più comprensibile un argomento. Grazie. Che naturalmente molta gente fino a pochi istanti fa, pochi minuti fa, riteneva assolutamente misterico e anche, come abbiamo detto, abbastanza oscuro. Invitiamo alla lettura di Scienza Mistica e Alchimia dei Cerchi nel Grano, che è il libro appunto di Adriano Forgione, che è stato con me oggi. Grazie tante, spero di ritrovarti presto.
Assolutamente, con grande piacere. Beatrice, mi permetti di dire che se vogliono, chi vuole eventualmente ordinare il libro può,
certo,
farlo scrivendomi una mail.
Come no, assolutamente, dacci la tua mail.
Io ti ringrazio, do la mia mail, che è adrianoforgione, tutto attaccato, @gmail.com. Molto
perfetto,
semplice.
Grazie ancora, ciao,
grazie,
alla prossima.
A te, Beatrice, grazie a tutti, alla prossima.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.